18 modi per trovare potenziali clienti. Bene, intanto buongiorno o buonasera, dipende dall'ora in cui stai guardando questo video. Io mi presento, sono Marco Munich, sono un consulente marketing, lavoro con coach, counselor e terapeuti e li aiuto a trovare un messaggio autentico, a creare dei contenuti e una presenza online che sia in linea e rispetti lo spazio del cliente a modo proprio, con il proprio stile. Ok? Bene, ho voluto rifare questo video perché è qualcosa che in realtà esiste già da un anno. Si chiamava prima 21 modi per trovare potenziali clienti e ho voluto rifare, riaggiornare la versione di questo video perché è passato quasi anche probabilmente più di un anno. E ho imparato tante cose, su alcune cose è cambiato il mio punto di vista, sono cambiate varie cose fondamentalmente e ci tenevo a rifare questo video perché è uno dei pilastri più importanti che possono servirti come prima formazione, eventualmente prima di fare un percorso con me o fare qualsiasi cosa anche a titolo generico, non solo per forza con me. Ok? Perciò, bene, iniziamo subito e entriamo nel vivo della questione. Allora, adesso condivido lo schermo. Ecco qui. Dunque, 18 modi per trovare potenziali clienti, sia online che offline. Queste sono, due cose importanti, online e offline, perché questi 18 modi sono luoghi sia fisici, ma sono anche luoghi online e al tempo stesso sono anche luoghi della mente. Non è per forza qualcosa che ha una sede fisica oppure non fisica. Può essere entrambe le cose. Adesso vediamo nello specifico. Allora, molto bene. Difficoltà dei mercati. Mi piace molto entrare subito in questo argomento perché non tutti ne parlano. È una considerazione che va fatta sicuramente prima di iniziare a capire effettivamente se è questo in realtà il lavoro che vogliamo fare, se insomma. Quando noi dobbiamo prendere informazioni, ecco, quello che io vedo dal mio punto di vista è che molto spesso prendiamo informazioni senza avere proprio in mano esattamente il quadro in grande della situazione. Perciò abbiamo davanti il nostro mercato e entriamo nel nostro mercato, facciamo subito delle azioni e poi cerchiamo di vedere i risultati. In realtà, ci sarebbe modo anche prima di capire se effettivamente ci saranno dei risultati o meno. Come possiamo fare? Questo grafico ci viene in aiuto. Chiaramente questo grafico è figlio dell'intuito, non è qualcosa che mi è stato calato dall'alto, diciamo. È un'informazione che viene dall'intuito, viene dal buon senso e fondamentalmente, che cosa ci vuole dire questo grafico? Ci vuole dire che abbiamo due lati della cosa. Abbiamo i beni primari e i beni di lusso ad alto costo, i beni che non per forza sono necessari nella nostra vita. Ok? Perciò, sulla base di questo, di conseguenza andiamo a vedere quelle che sono le difficoltà di vendita per noi che abbiamo deciso di lavorare in quel determinato settore. Chiaramente sono difficoltà dei mercati in termini di lasso di tempo tra presa in considerazione effettiva di quello che noi vogliamo acquistare e poi decisione di acquisto. Perciò in questo lasso di tempo accadono delle cose, accadono delle considerazioni che dove da un lato abbiamo un semplice gelato, dall'altra parte abbiamo un agente immobiliare o un concessionario di auto, un servizio business to business, se abbiamo un'azienda, oppure semplicemente un bene ad alto costo, mi viene in mente, che ne so, un Rolex, un orologio o una Ferrari, ecco che lì le considerazioni di acquisto che faccio sono molto più estese, sono molto più complicate e per me, che sono un venditore di uno dei due mondi, mi trovo davanti meno difficoltà dal lato della ristorazione, dal lato di tutto ciò che è all'interno dei nostri beni primari, e invece mi trovo molta più difficoltà e più carisma, più bisogno di, come dire, argomentare e far vedere alcuni spazi, alcune angolazioni di quell'utilizzo, di quel prodotto, per far sì che le persone poi si convincano ad acquistarlo. Ok? Chiaramente ognuno ha un lato positivo e un lato negativo, perciò dal lato della facilità dei beni primari abbiamo meno tempo per fare la vendita, meno carisma richiesto. È tutto quanto impuntato sul prodotto, perciò se il prodotto è buono lo compro, se il prodotto non è buono non lo compro, perciò il prodotto già da sé fa tutto il marketing. E abbiamo però anche il guadagno minore. Con questo non vuol dire che è un mercato più facile e lo stesso dall'altra parte non vuol dire che è un mercato più difficile, ma che il guadagno per pezzo singolo è minore. Cosa vuol dire? Vuol dire che dal momento in cui io capisco questa dinamica, sia da un lato che dall'altro, le posso controllare a mio piacimento e posso vendere tantissimi pezzi ad un prezzo inferiore e comunque arricchirmi e comunque avere il mio guadagno. Dall'altro lato, al tempo stesso, posso comprendere quali sono le metodologie migliori per fare la vendita, quali sono le metodologie migliori per avere più carisma. Chiaramente, dal mio punto di vista, secondo me, il carisma è qualcosa che deve esserci da un tuo spazio personale, da qualcosa che viene da dentro di te, non può essere qualcosa che così improvvisamente lo impari. E al tempo stesso poi abbiamo una reward maggiore, abbiamo un guadagno maggiore, guadagno per pezzo, chiaramente sempre per pezzo singolo. Perciò, tenuto in considerazione questo, andiamo poi a capire effettivamente che cosa accade online. Una volta che noi abbiamo preso in considerazione quello che è il mercato nel suo disegno più grande, poi cadiamo a cascata, andiamo a vedere quello che succede online. Online e offline anche, proprio nella dinamica. Succede che noi siamo lì con il nostro prodotto, che sia da un lato che sia dall'altro. Chiaramente adesso mi rivolgo ai coach, torno un attimo qui. Noi siamo chiaramente qui, perciò teniamo sempre conto che siamo all'interno di un mercato che ha questo coefficiente di difficoltà maggiore. E siamo qui, noi parliamo del nostro prodotto, parliamo di tutto quello che è il nostro servizio, la nostra offerta, e le persone chiaramente si domandano chi è questo, si domandano che cosa vuole questo, e il gettonatissimo, eccolo qui un altro guru, quante volte l'abbiamo sentito? Io, per esempio, me lo sono sentito dire un sacco di volte, anche in privato o anche nei commenti, nei video di promozione che faccio. E all'interno di tutto questo mondo di persone che dicono ognuna la propria cosa, dobbiamo fare in modo che quello che noi diciamo cada all'interno di uno spazio e che faccia in modo che passino solo le persone che poi alla fine dicono: mi piace quello che dice questa persona, vediamo di cosa si occupa. In effetti c'ha ragione, è meglio che ci pensi a questa cosa, una cosa X, qualsiasi cosa. Finalmente qualcuno che la pensa come me in questo argomento, l'ho sempre detto io, questa è la validazione ed è un'altra cosa che a noi serve molto come persone che cercano di aiutare gli altri, far capire, far comprendere e lavorare con persone che già la pensano come noi. Perché dal momento in cui facciamo un lavoro in cui dobbiamo aiutare le persone e dobbiamo anche convincerli ad acquistare un prodotto, e cadiamo inesorabilmente dentro spazi che hanno aspettativa e appena tu entri nella forma dell'aiuto, nel coaching, nel counseling, in qualsiasi forma di aiuto che vende il proprio servizio e c'è aspettativa da parte dei clienti, il 90% delle volte è un fallimento, il 90% delle volte si cade in errori e si comincia ad avere a che fare con clienti sbagliati. Questo poi ci porta a cascata a pensare che quel mercato sia fatto di quelle persone. In realtà non è così. In realtà è semplicemente che non è stato fatto un lavoro che adesso andiamo a vedere. Appunto, che cos'è questo imbuto? Questo imbuto sono i tuoi contenuti. Perciò, lavorando in un campo dove le difficoltà di convincimento sono molto alte, dobbiamo proprio imparare a entrare in ogni aspetto decisionale e farlo in un modo che non sia standard, ma nostro, cioè deve essere il nostro stile, perché solo così questo filtro si attiverà in modo naturale e avrà luogo una selezione tra coloro che finalmente qualcuno che la pensa come me, perciò la validazione, e quelli che dicono ecco un altro guru. Automaticamente lasciamo che queste persone se ne vadano. E che cos'è che ci permette di fare questo? I contenuti. I contenuti sono il nostro imbuto che automaticamente fa sentire come siamo noi, perciò già si crea il primo filtro. Semplicemente non gli piacciamo di faccia, non gli piace la nostra voce, non gli piace quello che diciamo. E aggiungiamoci anche la loro narrativa già interna, perciò ecco un altro guru, oppure senti, sono laureato in vatte la pesca, quello che dici non va bene perché bla bla bla. Ok? Questa è tutta narrativa. Queste persone le lasciamo andare, lasciamo passare invece, e lo faranno completamente da soli, quelli che sentono validazione, che si sentono validati rispetto a quello che noi diciamo. Bene, come metto in atto questo filtro? Lo metto in atto attraverso i contenuti, diciamo. Nello specifico, per dare delle istruzioni attraverso le tre fasi per la creazione del contenuto autentico. Sono tre fasi che io consiglio di mettere in atto già da subito. Qui sotto, qui trovi l'articolo dove puoi andare. Adesso le leggiamo insieme, così eventualmente poi ti lascio anche il tempo di prendere l'indirizzo. In ogni caso puoi mettere in pausa e andare all'indirizzo. E in ogni caso ancora lascerò all'interno, del video tutti quanti, nei commenti lascerò i link per tutto quanto. Perciò, appunto, abbiamo la fase 1 all'interno del quale dobbiamo creare contenuto senza agenda, perciò è una condivisione casuale di quello che vedi che ti ispira, senza aspettativa. Mi raccomando, è fondamentale che sia senza aspettativa e spendendo anche il meno tempo possibile esplorando tra tutti i mille modi che ci sono di comunicare. Questa è proprio una fase esplorativa, è una fase all'interno del quale noi siamo lì e continuiamo a lanciare cose nuove, quello che pensiamo, quello che vediamo, le notizie, quello che succede all'interno di un certo momento storico che stiamo vivendo. Ok? Diamo il nostro punto di vista, perché dal momento in cui noi diamo il nostro punto di vista, si crea questo filtro naturale, quelli che pensano come noi e quelli che non pensano come noi. E noi vogliamo lavorare solo con persone che pensano, che capiscono quello che noi stiamo dicendo. Ok? Fase 2, editing e revisione. Perciò prendiamo nota dei contenuti che hanno avuto più successo e ci domandiamo il perché questi contenuti hanno funzionato e come possiamo migliorarli. Ok, fatto questo, poi li ricondividiamo in una chiave migliorata. Cerchiamo soprattutto di capire il linguaggio tra le righe rispetto a quello che piace a loro. Perciò a una persona X a cui piace quel determinato mondo, a cui piace quell'argomento, che commenta in quella maniera lì, che dice quella parola lì. Ok, cerchiamo di capire, di leggere tra le righe di quello che dice, perché ha fatto quel commento, perché ha detto quella cosa, che libri legge. Andiamo a vedere sulla sua sezione altro del profilo Facebook, adesso faccio l'esempio con il profilo Facebook, per capire cosa piace a questa persona? Che libri legge? Che film guarda? Quali quali sono le pagine su cui ha fatto like. Cerchiamo di capire chi abbiamo davanti e sulla base di questo capiamo anche la lettura tra le righe rispetto a quello che è il commento che ha fatto. Fase 3, integriamo e impacchettiamo, volendo anche monetizzando, che è praticamente simile alla fase 2, ma con un'ulteriore raffinazione di tutto ciò che è stato detto, chiedendosi se eventualmente questo angolo o argomento potrebbe diventare qualcosa di più, per esempio un corso, una guida, un libro. Ok? Perciò come la fase 2, ma migliorata ancora di più. E eventualmente uno, volendo, potrebbe andare avanti all'infinito, fare anche 5 fasi, però in questo caso, volendo, insomma, avendo già potenzialmente un'idea già nella fase 2, cominci già di tuo a farti un'idea di quello che vogliono le persone e da lì arriva l'ispirazione per qualcosa di nuovo, ok? Di nuovo ti invito ad andare a vedere l'articolo dove specifico meglio questo argomento qui perché e adesso andiamo a vedere perché. Appunto, perché è fondamentale? È fondamentale perché quello che andiamo a capire ora sono i luoghi, sia online che offline, che fisici e non fisici. Perciò, dove il tuo potenziale cliente si può trovare, ma senza aver seminato, che è proprio quello che consiglio di fare, prima del contenuto che confermi la tua bontà, unicità e direzione rispetto ai loro problemi, tutto quello che andiamo a fare non serve a niente in questo caso. Perciò sapere 18 modi per contattare potenziali clienti senza aver fatto prima questo non serve a niente, o comunque è un terno al lotto, è un grande terno al lotto, a meno che noi abbiamo già fatto in realtà questo lavoro indirettamente, perciò abbiamo parlato con tante persone, abbiamo già fatto dei video in passato che hanno funzionato, abbiamo già scritto qualcosa, insomma magari indirettamente uno non si rende conto, però ha già fatto parte del lavoro. Ecco, quello che dico io invece è: mettiamo in chiaro che da oggi cominciamo a pubblicare del contenuto sempre aspettandoci di creare le condizioni migliori per poi andare a creare delle conversazioni, andare a creare delle situazioni che adesso andiamo a vedere. Perciò, considerazioni prima di iniziare, abbiamo alla nostra destra contenuto autentico, che è questo, quello delle tre fasi del contenuto, stretta di mano, che è una potenziale, per esempio, un evento, può essere un evento che tengo io, un evento a cui vado, può essere un webinar, può essere qualsiasi altra cosa, dove io mi incontro con una persona, sia nella mente che fisicamente, e poi conferma e azione. Ma dal momento in cui stringo la mano, fino a quando loro vanno in un determinato luogo, che può essere un blog, può essere un video, chiaramente se questo luogo non ce l'ho, diventa complicato poggiare tutta la mia credibilità sulla base di quel momento lì che ho vissuto e basta, e non invece di un eventuale, come dire, evidenziazione attraverso i nostri contenuti, attraverso quello che diciamo, della nostra appunto credibilità, bravura, sapere come risolvere quel problema, eccetera. Ok? Perciò, contenuti scritti sui social, sul sito, dove vuoi, basta che esistano da qualche parte. Essere dentro la dimensione dell'aiuto, non fare tutto questo per vendere, ma per la necessità di far sapere questo alle persone. Non mi stancherò mai di dirlo. Cerchiamo di restare nello spazio dell'aiuto, è fondamentale. Facciamo questo perché sentiamo il bisogno di dire quella cosa X alle persone. Questo è fondamentale, non mi stancherò mai di ripeterlo. Volerle conoscere veramente, compatibilmente con il nostro carattere e modalità. Ci tengo a dirlo perché io sono un noto introverso e non mi piace l'idea che io ti debba dire devi conoscerli in una maniera che non è la tua. Perciò se non è il tuo carattere, se non sei estroverso, lascia stare, concentrati sui contenuti, concentrati sul far sì che siano le persone a venire a parlare da te perché hai fatto dei contenuti che vanno a segno, ok? Questa è per esempio la mia modalità, ma se tu sei una persona estroversa, ti piace parlare, ti piace comunicare, ti piace fare connessione, ti piace fare comunità, vai, perfetto, deve essere tutto compatibile con quello che sei già tu. Questo è molto importante. perché se no si rischia di diventare una persona che non sei e di fare delle cose solo perché hai letto da qualche parte che funzionano. Bene, altre tre considerazioni, giusto le ultime, poi entriamo nei 18 modi. E essere utili sin da subito, fondamentale, importantissimo, perciò cosa vuol dire? Noi creiamo un webinar, creiamo un corso, creiamo un articolo, facciamo qualsiasi cosa, ma facciamo in modo che sia utile. Non troviamo sempre un escamotage per dire ai nostri potenziali clienti devi andare di là, devi scaricare questo, ti faccio vedere il video fino a qui e poi devi acquistare. No, o gli diamo un aiuto subito adesso o non glielo diamo. Il primo impatto deve essere almeno di aiuto concreto e subito, dare strumenti per potersi muovere. E poi eventualmente rendersi conto che serve aggregare dei dati e allora nell'aggregazione tu sei, diciamo, la persona che incarna tutte le esperienze che hai avuto e gli puoi dare veramente una mano a modo tuo, in modo unico. Ma se invece tagli sempre fino al 30% quello che dici, al 50% quello che dici in tutto quello che tu fai, chiaramente si sentirà sempre che tu lo fai per vendere e di queste situazioni è pieno il mondo, almeno al 90%. Cercare di dare sempre un po' di più di quello che abbiamo dichiarato, perciò se io ti ho detto che ti do 80, cerchiamo di andare a 90. Se ti ho detto che ti davo 100, arriva a 110. Cerchiamo sempre di dare quel 10-20% in più. È molto, molto importante e mi viene anche da dire di non fare in modo di dare meno per poi far sembrare che diamo di più, ok? Cerchiamo di dare un nostro limite interno. Cioè, tipo, io so che do sempre 100 in questo argomento qua. Quando invece sono nelle call, nelle chiamate, nei video, in quello che faccio, 110. Vado a quel 10% in più. Do quel qualcosa in più. Faccio quel regalo in più. Faccio quella cosa in più. Ok? È molto, molto importante restare all'interno di questo spazio di continuare a dare sempre di più. Ok? Tornare a servire nel rispetto di se stessi senza mettersi in uno spazio di schiavitù. Anche questo è fondamentale perché quando noi diamo tanto e quando noi stiamo dentro uno spazio di aiuto, c'è il rischio che le persone ci strumentalizzino, c'è il rischio che noi ci identifichiamo così tanto nel dare che a un certo punto ci rendiamo conto che stiamo dando troppo, che stiamo dando molto di più di quel 10% che dovrebbe essere e senza rendercene conto ci schiavizziamo e questo è un grosso problema, ok? Anche questo cerchiamo di farlo sempre fluire e cerchiamo sempre di dare quello che sappiamo dare, partire da lì e poi pian piano, se non riusciamo subito a dare il 10%, proviamo con un 1, 2, 3 e poi troviamo alla fine la nostra modalità che è quando diamo anche quello per noi è 10% in più. Facciamo anche quel regalo in più. Bene. È normale perdersi, è completamente normale perdersi. A volte, senza che ce ne accorgiamo, ci allontaniamo dallo spazio del servire e dalla nostra missione. Questo perché per tenere in piedi un'attività richiede sempre molti requisiti che spesso non hanno a che fare con quello che ci siamo prefissi. Perciò va bene così, l'importante è che ce ne ricordiamo e ritorniamo sempre in quello spazio. Quando noi apriamo un'attività, è normalissimo che arriva il grafico, arriva quello esperto di siti web, arriva il commercialista esperto in quella cosa lì, arrivano tutta una serie di professionalità che cercano di convincerci che bisogna fare le cose in quel modo lì perché funzionino. Cerchiamo di mantenerci sempre autentici invece, perché questo, e lo dico anche per esperienza personale, la butto lì, per esempio, un grafico che arriva e ti dice che bisogna comunicare in una certa maniera, potenzialmente potrebbe farti uscire da quello che sono i tuoi credo. Partiamo, che ne so, da un sito web fatto in una determinata maniera che all'interno ha dei colori o è fatto in un modo, in un tono che non è quello che ti rispecchia totalmente. E senza accorgerci, dopo un anno potremmo trovarci a non essere più noi stessi, a comunicare in una maniera che non è la nostra, o nel caso del copywriting, quelli che scrivono per il web. Mi è successo personalmente di affidarmi a delle persone che pian piano mi hanno, come dire, fatto capire che stavo portando un messaggio che era più il loro che non il mio. Ed è molto importante riappropriarsi di questa energia e ritornare appunto a quello spazio dell'aiuto. Bene, 18 modi per trovare potenziali clienti. Partiamo dal primo. Evento dal vivo o workshop. È uno dei modi migliori per trovare clienti. Sei percepito come uno che dà ancora prima di parlare o di fare qualsiasi cosa, perché il senso di comunità che c'è quando tu hai accesso fisico a una persona è naturalmente superiore rispetto a quello online. Questo chiaramente è chi è all'interno del network marketing, chi fa questo di lavoro e l'ha provato su strada, lo ha visto in sé, ha capito che sicuramente è uno dei migliori modi. Questo poi ti porta automaticamente credibilità anche, diciamo, senza per forza dire cose pazzesche. Già solo il fatto che eri lì ad aiutare queste persone dal vivo ti mette già in risalto rispetto agli altri. Molta attenzione a restare nella dimensione dell'aiuto, perciò evitiamo di fare sempre questo. Perché funziona, cerchiamo di restare nell'aiuto, cerchiamo di restare dentro queste informazioni che sentiamo il bisogno di condividere, è molto importante questo. E invitiamo gli spettatori o chi è di fronte a te in quel momento lì, perché magari potrebbe anche essere, immagino, una situazione alla fine di questo workshop, alla fine di questo evento. Parliamo con queste persone e li invitiamo ad andare in un'altra situazione che può essere online o offline, dove entriamo nel vivo del problema dedicandoci più attenzione e più tempo. Ok? Per questo dico, è fondamentale aver già preparato dei contenuti, aver scritto qualcosa, aver fatto un video, aver qualcosa, avere un altro spazio in cui mandarli. Ok? Bene. Due, aiutare persone gratuitamente. Sembra scontato, ma non lo è. È molto utile quando abbiamo appena iniziato la nostra attività. In questo caso dobbiamo evitare di farla diventare qualcosa di aspettato e per sempre, cioè diamogli un range preciso di giorni e di condizioni, perché chiaramente se uno si aspetta che lo aiuti sempre gratuitamente, diventa un problema. Il suggerimento che ti do io sono circa 30 call gratuite per aiutare le persone a trovare chiarezza riguardo a degli argomenti o problemi che sentono di avere. E perciò, una volta compreso loro il problema, gli possiamo offrire un servizio di consulenza o un prodotto specifico che li può aiutare. Ok? Anche qui ritorno a dire, sempre, non mi annoierò mai di dirlo. Portiamo molta pazienza e facciamo molta attenzione, abbiamo molta cautela a mantenerci nello spazio dell'aiuto. Ok? Questo deve essere importantissimo perché in questa fase qui è un attimo che tutto si trasformi in una vendita. È proprio questione, ve lo dico per esperienza personale, è proprio in questione di un attimo, senza renderci conto, stiamo vendendo. Perciò cerchiamo di mantenere sempre zero aspettativa di vendita e al massimo volontà di aiuto. Ok? La massima volontà di aiuto in assoluto. Ok? Cerchiamo sempre di mettere al primo piano la risposta alla domanda: hanno compreso, sono usciti da questa call con più chiarezza, hanno compreso che il problema è quello? Perché mentre loro parlano, noi sentiamo qual è il problema? E chiediamoci subito se sono riusciti a comprendere questa cosa qui. 3. Referenza da vecchi, nuovi e attuali clienti. Chiaramente, se non chiediamo, non lo sappiamo. Cerchiamo un modo per facilitare le persone a mandarti referenze. Ritorno a far notare l'importanza di avere dei contenuti chiave e per questo appunto è meglio averli prima, averli assolutamente prima. In questo caso poi diventa proprio fondamentale, ok? Perché se un cliente ti fa una domanda, se sei all'interno di una conversazione, se iniziate una conversazione dove tu poi chiedi direttamente una referenza, si avvia una conversazione, all'interno di questa conversazione potrebbe essere una cosa, potrebbe venire fuori che la persona stessa con cui state parlando ha bisogno di un aiuto e magari avete già scritto un articolo già pronto. Per questo dico è fondamentale trovare, scandagliare, testare, continuare a pubblicare contenuto e andare a prendere tutto quello che hai fatto quando serve. È un po' come se i contenuti fossero i nostri venditori. Perciò andiamo a prendere quel venditore che ha parlato di quella cosa lì quel giorno. Bene, ma lo prendo e glielo riporto. Quel video dove ho parlato di quella cosa là, quel momento, ma lo prendo e lo riporto. Se qualcuno, questa è bella, se qualcuno ti accusa di voler solo cercare clienti, non ti scoraggiare. Ritorniamo nello spazio del servire e la domanda è legittima. Magari c'è qualcosa all'interno di quello che hai fatto che fa sospettare che vuoi solo vendere. In ogni caso, e qui ci tengo veramente tanto a sottolineare questa cosa qui, in ogni caso vai lo stesso avanti. Ricordati che poi spesso è anche una loro narrativa. Perciò qualsiasi miglioramento farai, in ogni caso loro vedranno sempre che cerchi di vendere. Ok? Perché è un problema loro di narrativa. Ce l'hanno dentro. Vedono la vita da questo angolo, non c'è niente da fare. Perciò l'unica cosa che tu puoi fare è restare nel tuo spazio, sapere che stai facendo questo per quest'altro motivo e basta. 4. Troviamo professionisti che lavorano nella nostra stessa nicchia. Non per forza colleghi, ma altri professionisti che parlano alle stesse persone a cui parli anche tu, ma da prospettive differenti. Perciò gli offriamo loro delle referenze, dei loro servizi sul tuo spazio, può essere sia lo spazio che il sito, il social. Chiaramente per spazio si intende anche il tuo studio o una fiera, un evento, uno spazio, può essere qualsiasi tipo di spazio. E spieghi loro in che modo aiuti le persone e in modo che possano fare lo stesso per te e cercate insieme di capire come potervi aiutare. Su questo non c'è una metodologia specifica, è questione di parlarsi, è questione di avere voglia di connessione, avere voglia di capire insieme come fare a collaborare. Per esempio, se sei nel settore yoga, parlare con un produttore di tappetini yoga, scritta così, o una persona di riferimento nell'ambito della meditazione, o per esempio nell'ambito della respirazione, ok? Sicuramente poi sei tu a trovare l'ambito simile. Ok? Poi vogliamo estenderci ancora oltre e dire: ok, non devono per forza essere colleghi? In realtà, se c'è sintonia, anche sì. Perciò, se hai un collega con cui hai tanta sintonia e senti che entrambi parlate dello stesso argomento, ma da angoli differenti, o vi piace parlare insieme dello stesso argomento. Va benissimo, ci si può scambiare il pubblico, si può tranquillamente lavorare in una direzione di scambio pubblico, dove uno prende il pubblico dell'altro e si comunica insieme all'interno di uno stesso spazio comune. 5. Raggiungi le persone con cui ti piacerebbe lavorare e comunicaglielo. Semplicissimo. Usiamo solo la nostra forza dell'intenzione. È diretto, no, non c'è niente di complicato, un'azione estremamente semplice, però se sentiamo di voler lavorare con una persona, in qualsiasi senso, che sia anche un nostro cliente, magari una persona con cui ci sentiamo veramente in connessione, succede anche questo, Glielo diciamo. Perciò trovare una persona che ci piace per come parla, per cosa dice, per com'è, e le chiediamo se le va di trovare una modalità che possa andare bene entrambi per lavorare insieme. Molto semplice, tutto qua. 6. Raggiungere un connettore. Allora, questo è interessante. Un connettore è quella persona che fa da ponte tra un mondo e un altro, oppure quella persona che ha accesso ad una grande rete di persone. Perciò sono persone che solitamente sono estroverse, amano stare in pubblico, condividere le loro esperienze e sono anche positive. Ok? Le esperienze che condividono sono positive, loro sono positivi, sono tendenzialmente persone positive, perché di solito per fare connessione le persone amano chi è positivo, ok? E la sua comunicazione, e questa è una cosa importantissima da dire, la comunicazione ti protegge e garantisce alle future conoscenze una solidità di base proprio perché siete entrambi amici di Mario Rossi, ok? Perciò tutto quello che tu dirai sarà protetto da questa connessione che avete entrambi rispetto al connettore. Suggerimento. Offriamo qualcosa di specifico solo al nostro amico connettore e poi gli chiediamo se conosce altre persone che desiderano essere aiutate o hanno quel conflitto o problema che possiamo aiutare a risolvere se c'è sintonia. Mi estendo ancora di più dicendo anche che eventualmente se questa persona ha accesso a un grande pubblico, possiamo creare un'offerta dedicata solo al suo pubblico. Perciò fare la stessa cosa che faremmo con il connettore, ma farla anche per il suo pubblico. Chiaramente dando al connettore una cosa e al pubblico qualcosa di leggermente inferiore, in maniera tale da creare una situazione win-win, anzi win-win-win, sia noi che il connettore che le persone che usufruiscono. Bene. Associarsi a un capo tribù. È simile al punto 6, ma può anche essere una persona che non conosci, perciò una blogger, per esempio, o una persona che dispone di bacino di utenza. Attenzione qui alla differenziazione tra rete e bacino d'utenza, perché la rete del connettore è cosciente, se l'è creata lui, ha, come dire, è fatta a sua immagine e sembianza. Mentre tendenzialmente il bacino d'utenza sono delle persone che seguono questo capo tribù, per esempio, questa signora che vediamo qui alla destra. E perciò neanche il capo tribù conosce alla perfezione il pubblico che ha. Perciò attenzione a differenziare le due cose. Sicuramente lavorare con tanti capi tribù una volta al mese è potentissimo e ci può aiutare tantissimo. Chiaramente, se dovessimo prendere in termini di importanza, il connettore è superiore rispetto al capo tribù, perché il connettore ha la possibilità di andare da ogni singola persona all'interno della rete e dire: mi ci metto io, garantisco io per questa persona, cosa che il capo tribù non può fare. E anche se lo fa, in ogni caso, il bacino d'utenza segue, non è che ha un rapporto diretto con questa persona. Questo è più debole, tante sono le persone che questo capo tribù ha. Se, per esempio, prendiamo una Chiara Ferragni difficilmente avrà delle persone, tipo su un campione di 100 persone, magari solo due seguiranno. Solo due faranno esattamente come dice Chiara Ferragni, mentre la potenza del connettore è che magari ne conosce 100 anche lui, ma 80 faranno come dice lui, perché c'è un rapporto diretto. Qui troviamo in ogni caso il modo di capire come supportare le persone che la seguono sui social, sui blog e sui canali. Ok? Scrivi una lettera di vendita alla tua lista mail o contatti. Chiaramente, se non hai una lista di contatti, lo puoi fare con una lista creata da te, diciamo, a partire dalle amicizie social delle persone che ti seguono già, e In altri casi, invece, dove hai già una lista, dove hai già una rubrica di contatti, tranquillamente può anche essere la rubrica di contatti, perciò può anche essere che ce l'hai già una lista. Diamo loro un valore e spiega perché dovrebbero lavorare con te invece di con un'altra persona e come lo facciamo. Lo facciamo attraverso uno spaccato di vita. Lo spaccato di vita in questo caso diventa il nostro tunnel che fa sì che andiamo diretti a quello che potenzialmente le persone potrebbero necessitare da noi. Lo spaccato di vita deve essere la fotografia di quello che potenzialmente potrebbe servire a loro, partendo chiaramente da noi stessi. Perciò, di conseguenza, se quello che noi vendiamo, se il servizio che noi diamo parte da un problema che abbiamo risolto noi in primis quella volta che l'abbiamo fatto, chiaramente è tutto agevolato e tutto va tutto verso questa direzione. Di conseguenza, anche lo spazio dell'aiuto diventa naturale. Puoi farlo anche in formato video, audio, podcast o un post nel blog. Manda un'offerta valida solo in uno dei tuoi canali social. Questo agevola l'esclusività, fa smuovere le persone dagli altri social per seguirti anche su quello dove l'offerta è attiva e dove magari poi si rendono conto di trovarsi meglio a leggerti o a vederti. Che è il caso, non a caso ho messo l'icona di YouTube. Che può essere il caso di YouTube, ti porto a un'offerta che c'è solo su YouTube, cominci a seguirmi su YouTube e ti rendi conto che in effetti ti piace molto di più vedere i video o ascoltare quello che dico. Spiega allora a chi è rivolto, chi aiuta attraverso uno spaccato di vita, chiaramente sempre importantissimo, e li invitiamo a fare una conversazione con noi. 10. Creiamo un webinar gratuito. Ecco qui, ci tengo a fare delle precisazioni. Allora, aiutiamo le persone a risolvere un problema che sai che hanno. Deve essere qualcosa, non deve essere qualcosa di generico e deve assolutamente essere un'offerta onesta. Cosa vuol dire con questo? Vuol dire che bisogna evitare la scarsità di tempo e di denaro. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo evitare alla fine del webinar di dire: ti ringrazio di aver seguito il mio webinar, questa è l'offerta, questo è il prodotto che io vendo, e il prezzo che faccio è unico solo per questo webinar, al costo di, e tipo sono sconto di 70% fino a domani mattina. L'ho provato su di me, l'ho provato in sede di laboratorio nei test che ho fatto e non funziona. È qualcosa che porta un tipo di persone che hanno un'aspettativa altissima e questo ti crea problemi. Per esperienza personale lo posso dire, non funziona. E non funziona neanche nell'ottica di un lavoro come il tuo che si prefigge di aiutare le persone in maniera onesta, in maniera autentica. Perciò se tu vuoi creare un marketing, un business autentico, non è questo il modo di fare. Condividiamo su tutti i social e lista mail e contatti associati, scusami, ci associamo con qualcuno che ci aiuti a promuovere il webinar, magari meglio qualcuno che ha il tuo stesso pubblico, però tendenzialmente non un tuo collega. Perciò ci rifacciamo un po' a quello che dicevamo prima sull'associarci a qualcuno che punta al nostro stesso pubblico, ma non ha un collega. 11. Andare a un evento, conferenza, dove sai che possono esserci i tuoi potenziali clienti. Allora, la cosa migliore è andare a quelli a pagamento perché è lì che sappiamo di poter trovare le persone che hanno potere di acquisto e che ritengono che quell'argomento sia così importante da effettuare un acquisto. Questo è molto molto importante da tenere in considerazione. Una volta lì iniziamo a conversare, cerchiamo punti di incontro, ci aiutiamo appunto con gli articoli con le tre fasi della creazione del contenuto per aver già creato contenuto. E una volta che la conversazione è andata, diciamo, ad un certo livello, possiamo cominciare a organizzare una call o organizzare anche una conversazione privata con loro. In questo caso creiamo un'offerta ad hoc per questo tipo di eventi. Torno a ripetere di nuovo, se riusciamo a restare nello spazio dell'aiuto fondamentale, perché chiaramente uno va a questi eventi e pensa: ok, sono qui, lo sto facendo per il lavoro. In realtà bisognerebbe cercare di restare anche qui nello spazio dell'aiuto, perché se no chiaramente diventa una cosa che tu fai perché hai visto da qualche parte che funziona. E tutte le azioni che farai saranno di conseguenza. Perciò quello che io ti consiglio di fare è di trovare in te la motivazione per andare in questi eventi, sempre per questo bisogno che tu hai di dire le cose alle persone. Se riesci a farti invitare come relatore o in qualche modo relazionato all'evento è meglio, perché questo ti mette in una luce completamente diversa. Infatti, il rischio è quello che prima o poi qualcuno capisca che sei solo lì per fare contatti, anche se le tue intenzioni sai dentro di te che sono diverse. Perciò è molto importante cercare il più possibile di mettersi in una condizione che sia proprio quella di essere all'interno dell'evento, essere relazionato all'evento, in maniera tale da avere una leva su cui potersi muovere. 12. Creare un foglio Excel con i luoghi dove hai incontrato i tuoi ultimi 5 clienti, possono essere anche 5, 10, 15 clienti. Allora, per la legge di Pareto, perciò la legge dell'80-20, ci focalizziamo su quel 20% di azioni che ci porta all'80% dei risultati, in questo caso potenziali clienti. Cerchiamo di essere in quei posti, ci domandiamo se sono solo posti fisici o sono anche luoghi della mente. Qui torna un po' quello che dicevo prima, sull'imparare a leggere tra le righe di quello che loro dicono. Proviamo a fare anche questo online. Proviamo proprio a fare un'altra lista parallela a questa dove troviamo solo luoghi online, perciò siti, portali, social, libri che hanno letto, tutti i luoghi che hanno visitato, che ne so, può essere, la butto lì, per esempio, potrebbe essere Amazon, le raccomandazioni di Amazon, i commenti che hanno fatto su eBay, un corso a cui hanno partecipato in cui c'è la possibilità di lasciare il voto di quel corso, cosa hanno scritto, insomma. Leggiamo cosa hanno scritto queste persone, cerchiamo di capire chi sono. Potenzialmente se hanno lasciato anche la mail o se hanno anche lasciato il loro contatto dei loro social, andiamo a vedere chi sono, che cosa fanno queste persone. Creare contenuto online, blog, video e podcast. Senza essere insistenti, andiamo a inserire una firma o una forma di invito a continuare a seguirci o a fare una determinata azione. In questo caso io sconsiglio che sia un acquisto perché diventa in quel caso lì troppo piazzista. Ok? Stiamo attenti perché è delicato, bisogna andarci piano. L'invito, quello che io ti consiglio di fare è di puntare sulla conversazione privata o un altro articolo interessante che spiega meglio alcuni aspetti di quello di cui stai parlando in quel momento lì. Ok? Mi capita molto spesso di condividere questo articolo di cui ti ho parlato all'inizio delle tre fasi del contenuto, proprio nei momenti in cui all'interno di quel video che ho fatto o di quell'articolo che ho scritto parlo di cosa deve fare una persona per creare del contenuto autentico, e allora ti mando quell'articolo lì. Se l'invito è qualcosa che ti viene naturale, prova a chiedere loro qual è la loro sfida o frustrazione più grande in quel momento lì e cerchiamo di carpire proprio il loro conflitto già in quella sede lì, dando la migliore soluzione in un'altra sede o, per esempio, semplicemente cercando di capire se quel contenuto è piaciuto abbastanza e di trovare da noi una, come dire, una soluzione ad un terzo contenuto, creare un contenuto che sia l'evoluzione fondamentalmente di quello che stiamo già pubblicando in questo momento qui, che non è altro che il punto 2, il passaggio da fase 2 a fase 3 che c'è all'interno della creazione del messaggio autentico. 14. Fare una sorpresa ai tuoi attuali clienti. Possiamo regalargli un libro, qualsiasi cosa, un link, un mini corso che abbiamo fatto, qualsiasi cosa. Questo crea un senso di reciprocità e ci mette nelle condizioni più favorevoli per chiedere feedback, per chiedere referenze, contatti con altre persone, o magari sono proprio loro stessi a proporlo, ok? Proprio per questo senso di reciprocità. Istintivamente parlano a te nel loro network, ok? A volte capita anche che magari condividono la storia, può capitare anche che facciano qualcosa proprio di loro spontanea volontà. Chiaramente anche qui è facile andare dentro la essere preda del farlo perché vogliamo vendere, ok? Cerchiamo sempre di farlo da uno spazio dell'aiuto, non con l'aspettativa che loro facciano qualcosa a riguardo, che abbiano una reazione, perché loro non ce l'hanno. Se loro non ce l'hanno, che cosa facciamo? Restiamo lì e abbiamo dato qualcosa e sentiamo di aver perso qualcosa. Invece se ci teniamo, partiamo dal presupposto che non ci dobbiamo aspettare niente, noi abbiamo dato e basta. E questo per noi deve contare in questo caso. Non deve essere qualcosa che ci dà un'aspettativa. Sappiamo che è così, succede, ma succede solo dal momento in cui non hai aspettativa. È un gioco che funziona esattamente così. Ok? 15. Condividere i risultati dei tuoi clienti. Chiedi loro di tenerti aggiornato su tutte le cose positive che gli accadono e continua a mantenere il contatto con loro. Condividi appena puoi, chiedendo permesso sempre, immagini di chat e messaggi o immagini che rappresentino le vittorie che ottengono nella vita. Se sono loro a scriverti, meglio ancora. Se ritieni che quello che hanno detto è in linea, ecco, questo è importante da dire, non sempre, non dobbiamo condividere qualsiasi cosa loro dicano di positivo riguardo alla nostra attività, ma deve essere qualcosa che sia anche in linea con quello che è il nostro credo, con quello che è la nostra modalità di presentarci. Io personalmente sono estremamente attento ai feedback, non prendo tutti i feedback. Si potrebbe dire che su 10, 15 ne prenda uno, massimo due. Ok, il rapporto è molto basso perché sono molto attento a quello che voglio che venga messo fuori, che sia quello che si dice del mio prodotto. Ok, voglio che sia qualcosa che va direttamente alla soluzione di quel problema lì. Per me è molto importante che le persone che mi lasciano un feedback non mi dicano solo mi sono trovata bene, ma mettano loro stesse, spieghino che cosa c'era prima, come sono dopo, ok? Infatti il terzo punto è proprio questo, chiedi loro di farsi un video dove parlano del cambiamento prima, dopo. Idea, gli facciamo una mini intervista dopo X tempo e cerchiamo di capire com'era la situazione prima e com'era la situazione dopo. Oppure, chiaramente, dove loro non vogliono farsi intervistare, gli possiamo fare un modulo dove andiamo proprio a fare questa domanda qui, cioè come ti sentivi prima, come ti sentivi dopo. E sulla base di questo capiamo, non abbiamo solo il vantaggio di avere un feedback in più, ma abbiamo anche dati in più su cui poter lavorare per un'eventuale altra cosa. 16. Investi in coaching e altri servizi a favore del tuo business. Cerca di essere anche un ottimo cliente, oltre che un grande fornitore di supporti e servizi. Così facendo, crei belle vibrazioni che ti tornano utili in quello che fai. E questo funziona molto, molto bene perché c'è una regola, che non, è una regola non scritta, ma c'è. E dice che tu trovi i clienti che sono di pari vibrazione a quella che tu immetti nel campo. Perciò, se sei una persona che tendenzialmente si lamenta con i fornitori, che vuole tutto quanto perfetto, che tende a discutere con i fornitori, tu avrai dei clienti così. Ok? È molto importante stare attento a come tu ti comporti con i fornitori, perché troverai a tua volta dei clienti così. Dirette live su Facebook, Instagram o YouTube. In questo caso utilizziamo i messaggi privati per comunicare loro quando farai le dirette su cosa tratta. Questo chiaramente dove non hai la possibilità di pubblicare su una pagina o avere, diciamo, un bacino d'utenza. Se sei agli inizi, comunichi semplicemente all'interno dei tuoi messaggi che farai una diretta in quella direzione lì, su quell'argomento lì, perché funziona bene all'inizio un messaggio? Perché prima di tutto le persone non se lo aspettano se sono le prime volte, e secondo, proprio perché in quel momento lì, non avendo un bacino d'utenza, non avendo un pubblico che ti segue, la cosa diventa ancora più curiosa perché c'è l'effetto della prima volta, la gente vuole vederti per la prima volta, capito? E allora questo ti aiuta tantissimo le prime volte. Infatti poi il ritmo è tantissimo all'inizio, poi tende un po' a normalizzarsi, tendono a normalizzarsi le visualizzazioni. E gruppo Facebook dedicato dove ti avviso di ciò che farò e chiedo domande per conoscervi meglio. Perciò, se hai un gruppo Facebook all'interno del quale ci sono tutte le persone che possono ascoltare, sono interessate a quell'argomento, ecco, quello è il posto giusto dove andare a pubblicare, appunto, a fare questo invito di te che farai la diretta. E sono come degli eventi di networking aperti 24 su 20, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è vero, esattamente così. E c'è da dire anche, e così mi collego all'ultimo punto, la diretta, visto che poi resta registrata, diventa anche un connettore e a sua volta anche un venditore personale, proprio perché restando lì le persone possono discutere sotto il video di eventuali problematiche o qualcosa che hai detto ma su cui magari c'è una polarizzazione di argomentazioni, di opinioni delle persone, oppure semplicemente se all'interno del video fai un invito a dire o fare qualcosa, le persone discutono direttamente da lì. Importante, parlare di argomenti che le persone vogliono realmente risolvere. Evitare di parlare del parlare solo perché è utile fare questa cosa qui. Ok? Cerca di fare una diretta dove si va sempre da problema a soluzione. Non importa che sia una diretta di un'ora, non devono essere lunghe per forza. L'importante è che tu prendi un problema e ci metti una soluzione. Qual è la soluzione secondo te? E così vai avanti, facendo domande alle persone, coinvolgendoli. Insomma, ci sono tanti modi di fare le dirette. Quello che io ti consiglio è di partire comunque sempre da te stesso. Partire dal tuo modo di fare, perché di consigli, di guide su come fare le dirette ce ne sono tantissimi, ma parti prima da te stesso e da quello che tu già conosci. 18 è l'ultima. Parlare della tua attività e di come aiuti le persone senza tenerlo per te. Qui una nota anche personale, perché chiaramente questo può annoiare le persone che stanno con te. Però è molto molto importante che tu fai proprio sentire questo fuoco che hai dentro che vuole aiutare le persone. È fondamentale far capire e dare in continuazione messaggi di questo tipo. Io faccio questo e aiuto le persone a. Ok? Perciò, appena tu senti un'argomentazione su cui puoi dare il tuo apporto, vai, buttati. Non ti preoccupare che qualcuno intorno a te dica: ma parli sempre solo di lavoro. Perché è la vita, fa parte di te, sei tu. L'aiuto che vuoi dare fa parte di te. Le persone non sanno poi la tua missione, qual è, magari è parte della tua vita, è la missione di vita, non è solo qualcosa di lavorativo. Perciò è molto importante, secondo me, citare più spesso possibile il tuo lavoro e qual è quella che è la tua missione. Perché più diventa qualcosa che tu fai sempre, più passa il messaggio tra le righe inconsciamente che tu sei, mi viene da dire, matto di trovare la soluzione a quel problema lì. Sei appassionato, si sente la passione. Quando tu fai una cosa per tanto tempo, dall'esterno si vede che c'è passione, si vede che c'è qualcosa che tu vuoi far passare. E questo è tutto a vantaggio nostro. Quando descrivi quello che fai, parla dei risultati che fai ottenere, chiaramente se te lo senti, se viene con il discorso, non forziamo la mano, ecco, questo va bene da dire. Indica il link nella firma del tuo sito, più indichi dove poterti trovare, dove trovare la tua base, meglio è, perché le persone appunto sono curiose, vogliono capire chi è questo, come dicevo all'inizio. Vogliono capire chi è questo che sta dicendo questa cosa qui, che è potenzialmente interessante. assicurati che amici e familiari comprendano quello che fai e come puoi aiutare le persone. Questo è molto, molto importante perché se il tuo cerchio, il tuo primo circolo non capisce cosa fai, potrebbe essere sintomo di qualcosa che succederà anche nei cerchi esterni, perciò anche agli amici degli amici e gli amici degli amici degli amici e così via su Facebook, sui social. Assicurati di essere molto molto chiaro nello spiegare che cosa fai. Ok? Bene, io spero che ti sia stato utile e adesso in questo caso ho delle raccomandazioni. La cosa che ti voglio ricordare è appunto di tornare a questo discorso dell'imbuto, al mettere davanti i contenuti. So che suona strano in un video dove ti spiego dove trovare potenziali clienti, come e dove e come trovare potenziali clienti, di dirti ok, ma intanto metti davanti i contenuti. Lo dico perché, e ritorno a ribadirlo, perché dal momento in cui tu ti metti nella situazione favorevole per poter lavorare, ti serve poi però dare a loro, cioè, la prova che quello che stai dicendo funziona o che comunque quello che stai dicendo viene approvato anche dalle altre persone o che comunque anche solo il fatto che ci sia un blog o un video dove ne parli crea comunque quella credibilità. Perché nelle persone c'è questo pensiero che se ha fatto un video su questa cosa qui, allora vuol dire che ne sa. Se ha scritto una cosa su quell'argomento lì, allora ne sa. Ok? Questo è molto molto importante da far capire alle persone perché è questione di contesto. È un po' come quello che dicevo all'inizio riguardo all'evento. Quando tu sei dentro un evento dal vivo, naturalmente accadono già delle cose che ti mettono in una condizione favorevole. E questa è una di quelle. Creare dei contenuti prima ti mette per forza in una condizione favorevole. Perciò, ripeto, l'imbuto, che cos'è l'imbuto? Sono i contenuti, come inizio a creare il filtro attraverso le tre fasi della creazione del contenuto autentico. È una cosa che puoi fare già adesso, non c'è, è una cosa che io ti sto dando adesso in maniera completamente gratuita, lo fai, serve del tempo, non è qualcosa che accade così all'improvviso, serve all'incirca 5 o 6 mesi per cominciare a vedere i contenuti che portano dei risultati. Sempre sulla base di quello che dici. Qui trovi l'articolo, trovi tutte le informazioni che ti servono e semplicemente approfondisci, testi e arrivi alla tua personale conclusione e dalla tua personale conclusione cominci a dialogare nel tuo modo, nelle tue modalità, nel tuo tono. E questo è fondamentale. Allora, se desideri perfezionare questo filtro, perché io ti ho dato queste tre regole, e si può dare molto di più. Se vuoi entrare ancora di più in questo argomento dei contenuti, quello che ti consiglio è di andare verso il percorso di creazione del messaggio autentico. Sono quattro video lezioni che ho preparato più un bonus dedicate a coach, counselor e terapeuti che desiderano creare una presenza online autentica attraverso un messaggio chiaro, raggiungendo il pubblico nel suo spazio. Questo è un argomento fondamentale. Ci ho fatto diversi video, però il rispetto di quello che loro credono essere problema e parlare partendo da quei termini è fondamentale per poter far capire loro che c'è una soluzione, perché dal momento in cui loro pensano che il problema sia quello e si risolva solo così, chiaramente tu non hai spazio di movimento, non hai modo di far capire loro che c'è una soluzione e che la soluzione in realtà è quella che tu dai, ok? Creiamo questi 8 più 8 pilastri, sono 8 cose che loro credono essere problema e 8 modalità in cui loro credono si risolva il problema. Le mettiamo insieme attraverso tutto un percorso che andiamo a fare, di cui poi puoi andare a prenderti tutte le informazioni al link che stai vedendo. E una volta fatto questo, abbiamo il nostro messaggio autentico e questo messaggio autentico ci permette di creare video, articoli, qualsiasi cosa noi vogliamo creare in termini di comunicazione per la nostra attività. Ok? Benissimo, allora se hai altre domande o Se stai già facendo alcune di queste cose, me le scrivi nei commenti e ne parliamo e cerchiamo di ampliare la conversazione oltre a questo video che spero che ti possa essere stato utile, ok? Ti auguro una buona continuazione, una buona serata.